chiede Anna Maria: buongiorno e buona domenica. Posso chiedere dove trovare una risposta ad alcuni dei più importanti quesiti, quali: cosa è un apostolo? Ci sono degli apostoli oggi come oggi? Qual è la loro funzione? Che tipo di autorità hanno? Come si riconoscono i falsi apostoli? Che aspetto avrà la Chiesa apostolica? È un sacco di domande qui. Iniziamo con la prima?
Ok.
Fratello Giuseppe, chi è un apostolo? Cosa è un apostolo?
Guarda, fammi attaccare dalla fine prima, scusi che non mi dimentico. Che aspetto avrà la Chiesa apostolica?
Ok.
La Chiesa apostolica assomiglierà il più possibile a quella della Bibbia, a Pietro, Paolo e tutti gli altri. Questo è l'aspetto. Il che significa che oggi le chiese sono colpevolmente molto distanti da questo. Perché oggi il diavolo dice che la chiesa è l'edificio. Il diavolo ha cominciato a chiamare la chiesa morta fatta di pietre morte, di statue, di cretinate, di panche, di complessi musicali. La chiama chiesa. È falso. Falso. Un edificio con un complesso che suona non è la chiesa, è un complesso che suona. Che ci sia una croce attaccata alla parete non la fa diventare chiesa. Bene, se io vado in giro con un cartello attaccato al collo e c'è scritto cocuzza, non mi fa diventare una cocuzza.
Ma tu ti credi una cocuzza?
Capito? Tu credi che sia una cocuzza, ma non lo sei.
Non funziona così.
Un edificio con un sacco di gente addormentati e seduti o che saltano e cantano come in discoteca, non li fa diventare chiesa perché c'è una croce.
Sì.
O perché c'è uno dietro il pulpito che predica e dice io sono vostro predicatore. No, ci vogliono i frutti. Allora, questa è la Chiesa apostolica. E abbastanza per questo, questa domanda?
Sì, cioè deve essere secondo il modello biblico della Chiesa degli Atti degli Apostoli.
Esatto, più possibile evangelizzare come gli Atti. Gli Atti è evangelizzazione dall'inizio alla fine. Ok, Angelina, vai avanti che ti vengo dietro.
Chi è un apostolo? Cosa è un apostolo?
Cos'è un apostolo? Purtroppo la maggior parte della presente Chiesa tradizionale che si trova adesso nell'era dell'apostasia e non si prende cura di addestrare i profeti, i discepoli, gli evangelizzatori e gli apostoli. La Chiesa vuole solo che la gente batta le mani e porti le bustarelle la domenica. Oggi gli apostoli, ci sono quelli che vanno in giro con il cartellino attaccato al collo apostolo e si chiamano apostoli tra di loro, ma non è che questo li fa apostoli. La parola dice, andiamo a 1 Pietro 1, Angelina. La parola dice che ogni credente ha la chiamata di apostolo. Quindi
ogni credente?
Ogni credente ha questa chiamata.
Dove
verso 2.
1 Pietro 1, verso 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate.
Quindi sta parlando a tutta la Chiesa e sta dicendo che tutta la Chiesa sono eletti. 1 Pietro 2,9, prossimo capitolo.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2,9.
Allora, qui c'è un sacco, qui ci sarebbe da parlare. Siete eletti, quindi non è gli ebrei che respingono Cristo. Predicatori falsi evangelici, addrizzate le orecchie, imbroglioni. Voi dite che gli eletti sono gli ebrei carnali. No! Gli ebrei eletti carnali che respingono Cristo non sono gli eletti. Perché Pietro dice qua, voi siete una stirpe eletta. Non fatevi imbrogliare da questi imbroglioni. Sacerdoti regali, gente santa. Quindi santi, cosa vuol dire gente santa? Che non deve diventare un padre pio, una madre pia, non deve diventare qualche santo per essere... Noi non appena nasciamo di nuovo siamo santi perché ha ricevuto Cristo il Santo e il Cristo Santo nel nostro cuore ci santifica. Un popolo che Dio si è acquistato, cioè l'ha acquistato col suo sangue, ci ha comprato, apparteniamo a Gesù. Per quale scopo? Che ci sediamo in panca a crescere funghi? No, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Esodo 19,5, Angelina, e 6.
Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare.
Siamo un tesoro particolare, però a livello potenziale. Se andiamo a commettere suicidio spirituale, che ci sediamo su una panca e non facciamo niente, allora no. Ma se ci svegliamo e seguiamo Gesù, allora sì. Poiché?
Poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Esodo 19, versi 5 e 6.
Israele deve andare in tutto il mondo con questa visione, essere la luce dei gentili. Invece niente. È andato da Baal, sono andati dai Moloch, dagli Astarte. Cos'è Astarte? Oggi si chiama pornografia, perversione sessuale. Va bene, quindi Israele è andato... E sono andato a vivere come maiali, a fare quello che gli piaceva. Questi idoli permettevano loro di vivere come volevano. Oppure come farisei, tutti perfetti nella carne, ma nello spirito non hanno neanche riconosciuto Gesù. E ci sono ancora oggi queste chiese mezze morte che non riconoscono Gesù, anche se fanno finta di predicarlo. Va bene?
E allora siamo tutti chiamati ad essere eletti, sacerdoti, gente santa, ma... Cosa è un apostolo? Cosa dobbiamo fare?
Cos'è un apostolo? Apostolo innanzitutto c'ha un significato. La parola letterale significa colui mandato con un messaggio. Apostolo vuol dire questo. Ah. Questi 12 Gesù mandò e disse: andate in ogni città dove io andrò e proclamate il regno di Dio. Mandati con un messaggio. Apostoli. Quando tu vai nelle strade e vai col vero Vangelo, e vai con tutto il cuore quando puoi, tu sei un apostolo. Ah, ma io però non faccio miracoli. Non fa niente. Il pentecostale dirà, però se non parli in lingua non ho lo Spirito Santo. Il pentecostale mandalo a pedalare. È una bugia. Non è vero che se non parli in lingua non c'è lo Spirito Santo. Non parli in lingua, però magari c'ho il dono della fede, magari c'ho il dono, che so, di guarire le persone, magari c'ho il dono di evangelizzare. Va bene? Quindi il messaggio dell'apostolo... Dice, mandato con un messaggio. Ok, e quale messaggio? Andiamo a Marco 16. Marco 16, 15. Mandato con questo messaggio.
E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Marco 16, 15.
Giovanni 20, 21. E allora? Allora Gesù disse di nuovo.
Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, verso 21.
Allora, apostolo è uno mandato con un messaggio. Quale messaggio? Predicate il Vangelo, date amore, cacciate i demoni. Angela, per cortesia, Matteo 10, 1. Cacciate gli spiriti, guarite gli ammalati, guarite i lebbrosi.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
Siamo tutti potenziali apostoli a meno che non ci ribelliamo. Siamo mandati con un messaggio. Qual è il messaggio? Andate e predicate il Vangelo. Andate e predicate il regno di Dio. Andate e meditate sulla parola. Insomma, bisogna andare. Qual è la parola potente dentro il Vangelo, Angela?
Dentro il Vangelo? Va?
Va.
Va.
Vai!
Vangelo.
Anche in inglese è lo stesso. Gospel, che vuol
go.
Dire go.
Go, gospel.
Go in inglese vuol dire va, vai.
Vero, vero.
Capito? Cerchiamo di... Non è che dobbiamo andare a fare tutti i miracoli di Pietro e di Paolo. No! No, no, vai, fai quello che puoi, il poco o tanto.
Amen.
L'importante è che vai con un bel sorriso, uno sguardo di amore di Gesù, importante che li vai a incoraggiare. Ma tu, Giuseppe, sempre qua che gridi, non è che mi incoraggi molto, ma perché io qua c'ho da fare anche contro spiriti. Ma voi che siete più dolci di me, potete andare a dare il vostro sorriso a tutti quanti e se continuate a sorridere mentre parlate di Gesù, vedrete, qualcuno si salverà.
Amen.
Qualcuno accetterà la salvezza nel nome di Gesù Cristo. Tra l'altro, se non andiamo, if we don't go, se non andiamo, non sapremo mai se siamo realmente cristiani salvati, nel libro dell'Agnello, se non cerchiamo di ubbidire a questa chiamata. La chiamata è andare. Ma quando, dove, come, con chi? Ovunque sei. Infatti quando dice Marco 16, 15, andate tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, degli studiosi di greco hanno detto che quella andata in tutto il mondo non è che vuol dire solo quello. Hanno detto che c'ha una sfumatura quando dice andate, dice mentre andate predicate il Vangelo. Va bene. Non puoi andare in tutto il mondo. Io sono stato una trentina di nazioni, ma non è che in tutte le nazioni del mondo sono andato, sono 194 nazioni.
No.
Ma neanche Gesù è uscito da Israele. È uscito dal mondo, la crocifisso. Quindi non dice, non poteva voler dire andate in tutto il mondo. Come faccio? Io non conosco nessuno che è andato in tutto il mondo, ma neanche come turista. E in effetti capisco quella interpretazione che mentre andate in qualunque parte del mondo, anche se sei in Israele che vai solo lì, in Italia vai solo lì, mentre vai dal parrucchiere, dal salumiere, dal macellaio al supermercato, mentre vai, cosa facciamo quando io e te andiamo su qualche supermercato con Deborah? I bambini, cosa guardiamo intorno?
C'è sempre qualcuno, qualche pecorella che passa, che puoi evangelizzare, c'è sempre.
Certo, c'è sempre qualcuno che può dare, non so, un piccolo Dio ti benedica, e non, se reagiscono allora gli parli di Gesù. Ma questo viene naturale, è come l'acqua che scende dalla montagna, rivi di acque che non si asciugano mai.
Amen.
Però se siamo sempre pronti a dare il messaggio di Gesù quando capita a chiunque, nel posto opportuno o anche non opportuno, e allora sappiamo che siamo cristiani salvati, perché quello è il nostro desiderio. Se non hai desiderio di evangelizzare, come fai a sapere se sei salvato? Se io non ho mai desiderio di amare mia moglie, come faccio a sapere che sono un buon marito o perlomeno un marito? Capito? Un apostolo oggi, chi è oggi un apostolo? Sono quelli di noi che cercano con tutto il cuore, ciascuno nel suo possibile, di ubbidire a questa chiamata. Ho risposto? Sto cercando di fare tagliare corto, Ancia.
Sì, allora rispondi ancora alla prossima domanda per fare un contrasto. Chi sono i falsi apostoli?
Sì, questo chiede la sorella.
Sì, sì.
Sorella chiede anche, ok, ho capito chi sono gli apostoli, i falsi chi sono? Ma i falsi apostoli, Angela, Luca 6, 46,
sì.
I falsi apostoli li riconosciamo dei frutti falsi. I veri apostoli dei frutti veri, falsi apostoli dei frutti falsi. Come Gesù ha detto, dicono ma non fanno, dicono ma non fanno. Ce l'hai Luca 6?
Sì. Perché mi chiamate Signore, Signore? E non fate quello che dico. Luca 6, 46.
Quindi tu vai in una chiesa, c'è un predicatore dal pulpito che chiama Gesù, Signore, Signore, oh Signore qua, e Signore là, però non fa quello che dice. Gesù non ha detto andate nelle chiese e raccogliete bustarelle. Questi qui sono i falsi, i falsi profeti che fanno questo. Non è niente di male per le decime, anche noi le accettiamo. Non le chiediamo, però le accettiamo. Ma questo sono nella Bibbia, è un comandamento. E Matteo 7 cosa dice, Angelina? 15 e al 16.
Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Matteo 7, versi 15 e 16.
Allora, il punto qual è? Perché mi chiamate il Signore, Signore, non fate quello che dico. E oggi in questa era di Laodicea, l'era dell'apostasia, dove tutti si credono a Filadelfia, tutti si credono la grande sposa di Cristo, Gesù dice sì, voi predicate tanto ma razzolate male e li riconoscerete dai loro frutti. Quindi spero che risposta alla domanda, chi sono i falsi apostoli?
Sì,
c'è altro,
sì.
Angelina?
Sì, lei dice... Che autorità hanno, che tipo di autorità hanno i veri apostoli?
che autorità c'hanno i veri apostoli? Mm-hmm. Quella scrittura di prima, Matteo 10, perché l'autorità ci è stata data da Gesù. La vediamo nella lista dei doni di 1 Corinzi capitolo 12. C'è una lista di doni, sono 9 doni, e quelli mostrano l'autorità che gli apostoli hanno. Gli apostoli hanno alcuni di questi doni. Rileggi la scrittura 10.1.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
Amen. Marco 16 anche, c'è un bel passaggio lì. Quindi Gesù dà potere, va bene, autorità di guarire qualunque malattia. Quindi, fratelli, non c'è nessuna malattia, nessun diavolo che può resistere quando noi andiamo nel nome di Gesù. È forte.
Amen.
Allora, Marco 16, 19 e 20.
Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Marco 16, versi 19 e 20.
Quindi l'autorità di Dio operava attraverso i discepoli, perché dice in questa scrittura, quelli se ne andarono a predicare dappertutto, il Signore operava con loro. Il Signore operava con loro, perché? Perché quelli se ne andarono a predicare dappertutto. Ma se si fossero costruito una casa di mattoni, una chiesa morta e stramorta, il Signore non avrebbe operato. L'autorità era chiusa nello Spirito Santo. La riceviamo nel battesimo dello Spirito Santo. Quindi la domanda è: che tipo di autorità? È tutta nello Spirito Santo. Che tipo di autorità? È tutto spiegato nella Bibbia. 1 Corinzi 9, i doni dello Spirito. Il Signore che opera attraverso di noi. Però attenzione, il Signore opera attraverso di noi, ma attenzione che se non seguiamo la parola e i comandamenti del Vangelo, questa autorità che abbiamo nello Spirito Santo non opererà. Ci siamo fino
sì,
a qua?
Sì.
Cioè, siamo d'accordo che Gesù non è un Aladino, sarà l'Aladino nella lampada magica.
Sì.
Aladino, vieni fuori e fammi un miracolo. Subito, sì Signore, vengo su. L'autorità, Gesù, l'autorità, non è un Aladino che tu sfreghi la bottiglia e Gesù esce a fare miracoli. Cioè, schioccamo le dita ed ecco, c'è il mio. Non è così la storia. Opera solamente lo Spirito Santo, l'autorità di Dio, opera solamente se noi ubbidiamo alla verità, ai comandamenti di Gesù.
Amen.
Ci siamo fino a qua?
Sì.
Così dice la parola, guarda, c'è una scrittura, 1 Pietro 1 al 22.
Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità.
Con l'ubbidienza alla verità, l'ubbidienza è importante, non la grazia di Dio che ci perdona tutto, ma cosa vuoi che sia perdonare tutto? Qui bisogna ubbidire.
Per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. 1 Pietro 1, 22. Cioè, come purifichiamo la nostra anima? Ubbidendo alla verità.
Lo dice qua, con l'ubbidienza alla verità. Mm-hmm. Purificando le anime vostre con l'ubbidienza.
Sì. E così riceviamo l'autorità della parola.
L'autorità non funziona, il potere di Dio non funziona se siamo disubbidienti. Guarda, vai a Atti 5.
Sì.
Atti 5 dice che lo Spirito Santo funziona se obbedisci. Verso 32.
Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Atti 5, 32.
A chi è che l'ha dato Dio?
A quelli che ubbidiscono.
Capito? Qui Pietro che parla ai farisei. Farisei come tante chiese di oggi, che loro parlano in lingue, loro sono basati su Pietro, il primo Papa, eccetera, eccetera. Se non ubbidiamo all'autorità, infatti lo vedi che queste chiese non hanno autorità.
Ma dicono che hanno lo Spirito Santo, quindi sono stati ubbidienti e hanno ricevuto lo Spirito?
Ma sì, ce l'avranno anche lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo non è che ti fa diventare imbalsamato e devi solo ubbidire a Gesù, puoi disubbidire al Signore. C'è ancora
sì.
La scelta.
Infatti c'è quella scrittura di Efesini che dice non rattristate lo Spirito Santo, anche se lo ha ricevuto puoi disubbidire. Non rattristate, Efesini 4:30.
Capito? Non rattristate, cosa, bella scrittura. Cioè che noi abbiamo il Spirito Santo, però possiamo rattristarlo. E lo possiamo anche perdere. Galati 5,4. Possiamo perdere la grazia.
Siete caduti dalla grazia.
Se sei salvato non perdi la salvezza. Però attenzione, ci sono due salvezze. Una la puoi perdere, il Libro della Vita e Apocalisse 3,5. C'è solamente quella del Libro dell'Agnello che non puoi perderla. Ma quelli lì, io sono convinto che uno che sul Libro dell'Agnello, anche se cade, anche se inciampa, anche se Davide va con Batsebe, eccetera, cioè se c'è un pentimento vero, allora viene ristabilito alla gloria primiera. Allora, non c'è altro, Angelina, no?
No, va bene.
Ho cercato di fare il più presto possibile, va bene? Sì. Scusate, fratelli, se do l'impressione che sto correndo, perché in effetti sto correndo. Io ti benedico, Anna Maria. Prego che ho risposto alle tue domande, che sono profonde. E prego che tu trovi quello che cerchi mentre cerchi. Non cerca nelle religioni, ma cerca nella parola. E Dio ci aiuti noi a essere una chiesa della parola. E basta. E basta. Questa non è la chiesa di Fratello Giuseppe, è la chiesa della parola. È la chiesa di Gesù, se no io voglio uscire. E allora, se cerchi in Gesù, cos'è che dice la parola ad Anna Maria? Dio, Proverbi 11, Dio dice a te, Anna Maria, 25, Chi annaffia
sarà egli pure annaffiato. Proverbi 11, 25.
Alleluia.
Amen.
Isaia 58, e chiudiamo perché qui, 58, 8 a 12, per te, Anna Maria.
Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi.
Ecco, adesso sto parlando a tutta la Chiesa, che non è che tutti sono così nella Chiesa. Ci sono, come dice qua, che chi si punta il dito l'uno l'altro. Vai avanti, sei tu?
Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato,
affamato nello spirito che ha bisogno di Gesù e del Vangelo,
e sazi l'afflitto
con la parola,
la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno.
Amen.
Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Isaia 58, versi 8 a 12.
In certo senso il paese è un po' come il regno di Dio. E qui dobbiamo rendere abitabile il regno di Dio, che il diavolo ha contaminato. Una parte del regno di Dio è stato contaminato da Satana, e noi dobbiamo renderlo abitabile. Come? Dando Gesù, insegnando ai perduti a rinascere di nuovo. Questa è la nostra chiamata. Vogliamo essere dei bravi muratori e costruire le brecce, va bene, riparatore delle brecce. Ci sono brecce nel regno di Dio, brecce che causate dal diavolo e sui demoni, che adesso ci sono gli angeli sulla breccia con la spada a proteggere dietro la breccia, a proteggere il regno di Dio. E noi stiamo lottando qui in questa dimensione con la spada della parola a raggiungere le pecorelle, che non devono andare all'inferno, non devono perdersi. Dobbiamo dare loro Gesù, e molti ci riceveranno, molti l'accetteranno, e allora il Signore sarà orgoglioso di noi. Allora il Signore sceglierà alcuni di noi, non so chi, come sua sposa, nel nome di Gesù Cristo. E andiamo alla sposa, Angelina. Apocalisse 3:21. La sposa di Cristo.
3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21.
Gloria a Dio. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
E vi lascio con questa scrittura. Benedici, signori fratelli, che Signore ti stanno cercando, Signore, che vogliono essere apostoli, vogliono essere profeti, discepoli. Tutto bene, Signore. Tutto bene. E questo, Signore, a questo tu ci chiami. Hai detto che hai chiamato Israele a questo. Aiutaci a essere degni, Signore. Signore, vi benedica, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.